Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'appuntamento con Quilisma, settimanale di cultura medievale e rinascimentale. Come da qualche tempo a questa parte, attraversiamo questi periodi storici approfittando di mostre, rievocazioni, convegni e pubblicazioni. Dal mondo dell'editoria prendiamo lo spunto per la puntata odierna che vogliamo dedicata all'idea di che Medioevo ci siamo fatti noi uomini e donne del terzo millennio e quanto questa idea corrisponde a verità storica. Il nostro punto di partenza è il Medioevo analizzato come luogo comune, ovvero con quella deformazione prospettica che ci porta a leggere tutta una lunga fase storica come un altrove o come una premessa. Se il Medioevo non è un altrove, l'età di mezzo non è neppure premessa dei secoli successivi, del capitalismo, dello Stato moderno e della borghesia. Questa è la riflessione che stimola il libro di Giuseppe Sergi, L'idea di Medioevo, pubblicato dall'editore Donzelli, che ci mostra come a questo Medioevo del senso comune si contrappone il Medioevo degli storici, che discute di articolazione dei poteri e di intersezione delle gerarchie, di signorie rurali e di egemonie urbane. Dunque oggi parliamo dell'idea di Medioevo, lo facciamo aiutandoci con un saggio che porta la firma di uno storico famoso, cioè Giuseppe Sergi, ordinario di storia medievale alla Università di Torino. Lo facciamo nel tentativo di rispondere a un interrogativo. Potrebbero essere molti gli interrogativi e sono molti e ne parleremo, ma il principale è che cos'è e che cosa può rappresentare per noi il Medioevo. Giriamo la domanda al dottor Marco Ferrero che abbiamo raggiunto telefonicamente. Buongiorno dottore.
Buongiorno a lei.
Dunque che cosa è e che cosa può rappresentare per noi il Medioevo?
Forse è più facile dire che cosa non dovrebbe essere il Medioevo per noi, ovvero nell'immaginario quotidiano tutto ciò che ci appare di fronte agli occhi e che viene etichettato come medievale, spesso medievale non è. Ovvero noi abbiamo una percezione del mondo medievale filtrata attraverso una serie di elementi che distorcono la realtà. Pensiamo al cinema, pensiamo alla letteratura. Poi nel corso di questi ultimi anni non pochi sono stati i film che hanno rivalutato, certo, questo periodo così lungo e così complesso, ma spesso ne hanno fornito un'immagine assolutamente fuorviante. La prima cosa da osservare, e vorrei farlo utilizzando proprio questo libretto che ritengo estremamente importante, che dovrebbe essere fatto leggere a scuola perché è un percorso breve ma fittissimo di tutto ciò che è la distorsione del mondo medievale, ebbene, la prima, forse la più importante delle osservazioni è quella che il Medioevo è stato assimilato di fatto dal punto di vista terminologico al feudalesimo, tant'è che oggi si parla di feudalesimo o di Medioevo in maniera indifferenziata e questo indubbiamente è un grave errore.
Tuttavia, Marco Ferrero, il Medioevo è periodo in cui si parla di feudi?
Certo, certo, questo è indubbio. Il problema, se di problema possiamo parlare, almeno dal punto di vista storiografico, certamente sì, è il fatto che un periodo sostanzialmente non così lungo del mondo medievale, in cui effettivamente c'è stato uno sviluppo di rapporti feudali, di fatto è stato esteso a tutto il periodo medievale. Ovvero nel momento in cui, con la Rivoluzione francese, vengono meno e vengono abbattuti i residui di quello che effettivamente erano rapporti di natura feudale, rapporti più scritti oramai che reali, in quanto non esistevano di fatto più nel Settecento, ebbene ciò che è negativo nel momento in cui scoppia la Rivoluzione francese è tutto il Medioevo. E questo è un grave errore, perché il rapporto feudale è un rapporto estremamente preciso che non trova applicazione lungo tutto il periodo medievale.
Dottor Ferrero, la ricerca recente, parlo di quella del Novecento, sembra fare fatica ad intaccare quanto lei stava sottolineando, ma fa fatica anche presso gli stessi studiosi o solo nell'immaginario collettivo?
Ma in parte devo dire anche tra gli stessi studiosi, anche se dobbiamo fare indubbiamente dei distinguo, perché le scuole europee di medievistica hanno profonde differenze tra di loro. La scuola tedesca è sempre stata legata molto al diritto e dall'Ottocento a buona parte del Novecento ha distorto il mondo medievale a fini utilitaristici, ovvero per creare una sorta di mito delle origini della nazione tedesca che avrebbe prevaricato su tutte le altre, superando anche la civiltà latina. La scuola francese ha fatto invece delle indagini di tipo diverso ed è stata legata soprattutto a quella grande scuola delle Annales, di Debye, di Le Goff, di Bloch, che ha in qualche modo bypassato il problema terminologico, tant'è che lo stesso Le Goff, oggi come oggi, tende ad accettare per una sorta di omologazione il termine feudalesimo applicandolo a tutto il Medioevo. La scuola italiana forse è quella più attenta. Grandi studiosi come il compianto Giovanni Tabacco, morto pochi anni fa e che ha insegnato a Torino, e tutta la sua scuola, sono invece estremamente attente e puntuali nel cercare di smitizzare questo sistema. Sergi, che appartiene appunto a questa scuola, ne è forse l'artefice principale. Il loro scopo è proprio quello di cercare di fare breccia, non soltanto a livello accademico, ma anche e soprattutto a livello di pubblica mentalità per sradicare questi concetti. Certo non è facile, perché un conto è decidere di voler modificare la mentalità corrente, un conto è averne gli strumenti o avere gli strumenti per diffondere questo sorta di nuovo volgo.
Marco Ferrero, spesso la stampa, quella diciamo anche quella quotidiana, è colpevole di usare una terminologia che paragona situazioni intricate, situazioni difficili al Medioevo, nel senso che definisce medievale qualche cosa che è retrogrado, per esempio.
Certo.
Come, cogliendo i consigli di Sergi e di questa sua pubblicazione, ci si può muovere per far cogliere il senso del Medioevo? In altre parole, quale, secondo lei e naturalmente secondo Sergi, il senso del Medioevo e in che cosa siamo debitori al Medioevo?
Siamo debitori in tutto. I primi detrattori del Medioevo sono stati i primi umanisti, gli uomini del Cinquecento, che al variare delle situazioni locali, economiche, politiche e sociali, hanno intravisto negli ultimi secoli del Medioevo, cioè quelli che erano stati più a diretto contatto con loro, e quindi il crescendo delle grandi crisi economiche, della grande peste, dei problemi demografici, dei cambiamenti di rotta dell'economia, ebbene in questi momenti negativi hanno visto tutto il mondo medievale. Ma se il Cinquecento e se il tardo Quattrocento sono momenti di grande rinascita, di esplosione dal punto di vista anche scientifico, non possiamo certo immaginare che tutto sia nato dal nulla, ma tutto si è costruito attraverso i secoli del mondo medievale, in modo particolare a partire dal 200-300, quando gli approfondimenti culturali sono stati assolutamente eccezionali. Quindi non possiamo credere indubbiamente che quei 1000 anni abbiano rappresentato un buco nero. A tutto questo dobbiamo aggiungere un altro aspetto, ovvero quella della errata interpretazione delle carte che indubbiamente c'è stata, in particolare nella storiografia ottocentesca. Soltanto nel tardo Novecento sostanzialmente molti falsi miti sono stati abbattuti. Facciamo riferimento uno per tutti, forse uno di quelli più emblematici, che è quel Ius Primae Noctis, citato come esempio di negatività totale del mondo medievale, che di fatto non è mai esistito, se non dal punto di vista, e soltanto in pochi casi, di una cessione economica, ma mai si è assistito a eventi di genere completamente diverso, così come sono stati tramandati.
A questi, diciamo così, aspetti negativi che lei ha citato, lo ius primae noctis, ma potremmo fare altri esempi, la corruzione del clero mi viene in mente.
Indubbiamente, clero corrotto ce n'è stato, ma senza voler scendere troppo nel presente, ce n'è anche oggi e forse in maniera anche peggiore. Quindi di fatto queste sono caratteristiche che si attagliano un po' a tutta la storia umana e non soltanto a quella medievale. Il problema del mondo medievale è che troppo spesso si è fatto affidamento su poche carte mal interpretate che hanno finito per dare una descrizione di questo mondo assolutamente falsa. Pensiamo, un altro esempio eclatante, molto più importante questo però per comprendere la realtà medievale, quella definizione di piramide che è stata tramandata a noi sicuramente, alle generazioni prima di noi, dalla scuola. Una piramide feudale che di fatto in Occidente non è esistita se non in pochissimi casi, nel meridione d'Italia e in Inghilterra. Tutto il resto dell'Europa di fatto non ha mai assistito alla creazione e al mantenimento di una struttura piramidale così come ci è stata tramandata. In Italia è interessante osservare come la terminologia che sicuramente ritorna alla mente nel momento in cui pensiamo ai nostri anni di scuola, di vassalli, valvassori e valvassini, è presente certamente, ma in un solo documento relativo all'area lombarda e mai più. Dunque questo ci dà proprio l'idea di come pochi elementi negativi abbiano dato sostanzialmente il là ad una visione globalmente negativa del mondo medievale.
Direi che situazioni che poi non si riscontrano nella realtà ci sono però anche sul fronte positivo. Penso a quell'alone fantastico che gira ed è girata attorno a una certa storiografia che parla di vita di corte, che parla dei cavalieri, che parla dei principi, parla di elfi, parla di fate.
Certo, questo è l'aspetto buono, in un certo senso, del Medioevo. Anche se tutto sommato, anche qui abbiamo assistito a numerose manipolazioni di questo genere, però possiamo sostanzialmente affermare che una realtà di corte di questo tipo è esistita, così come è esistita questa sorta di generale credenza in esseri che andavano al di là della comprensione dell'essere umano, in un rapporto con il divino molto particolare e che hanno fatto fatica ad allontanarsi dalle credenze dell'uomo occidentale anche con l'avvento del cristianesimo. E dunque questo rapporto che era tipico dell'uomo medievale con la natura, all'interno della quale del resto viveva immerso, non dimentichiamo sostanzialmente che fino al XII secolo la percentuale massima di persone non vive in città, ma vive nelle campagne, vive ai margini dei boschi, e dunque il rapporto di quest'uomo con la natura è immediato, e tutto ciò che dalla natura viene spesso anche di incomprensibile favorisce in un certo modo questo pensiero particolare verso esseri che governano la natura. Del resto si crea nel corso di questi secoli anche quel concetto poi studiato e approfondito dalle Goff di meraviglioso, cioè di ciò che sta a metà strada tra la quotidianità, tra il vivere di tutti i giorni e la religione ufficiale, cioè una sorta di limbo all'interno del quale crescono e si sviluppano queste leggende che facevano parte comunque della vita medievale.
Senta, Sergi scrive che il Medioevo è un periodo in cui non si crede fideisticamente nella ragione, ma neppure esclusivamente nel magico. Non si crede nello Stato, ma si evocano quotidianamente ideali di res publica o di Sacro Romano Impero. Si teorizza un ordine celeste che si riflette sulla terra e si pratica a più diversi livelli il conflitto, la competizione, l'ascesa sociale. Eppure, da quello che ci ha spiegato lei, non si può parlare di un'epoca contraddittoria.
Non è un'epoca contraddittoria, Medioevo, è un'epoca complessa. Sergi l'ha definita un'epoca di sperimentazione. Cioè ogni momento del Medioevo è sperimentazione, a livello religioso, con gli approfondimenti teologici che hanno luogo in Occidente, è epoca di sperimentazione per quanto riguarda la politica. Pensiamo alla nascita del comune, al ruolo importantissimo e pesantissimo che ha avuto nello sviluppo della vita sociale e politica dei secoli successivi, che è un momento di sperimentazione. Pensiamo che in quel periodo sono nati e cresciuti dei personaggi che in definitiva ancora oggi fanno parte del nostro vivere. Pensiamo al podestà di un comune che sostanzialmente è il primo personaggio pubblico pagato per fare l'uomo politico. Quindi ecco, da sottolineare questo aspetto della sperimentazione, non della contraddizione. Indubbiamente la sperimentazione porta apparentemente anche la contraddizione, perché qualche volta si nega ciò che prima invece si affermava, ma ciò non significa essere contraddittori, significa semplicemente percorrere una strada cercando soluzioni sempre migliori. E indubbiamente un periodo così complesso come quello medievale, che giunge dalla tarda antichità, quindi dalla fine dell'impero di Roma, fino al periodo delle grandi scoperte geografiche, è inevitabile parlare di percorso di sperimentazione.
Dunque, Marco Ferrero, per concludere questa nostra conversazione, le torno a porre la domanda a cui è sfuggito all'inizio: che cosa è e che cosa può rappresentare per noi il Medioevo?
Indubbiamente una fonte di conoscenza. Se il Medioevo fosse studiato sia a livello medio scolastico, io intendo medio scolastico il livello della scuola dell'obbligo o poco più su, fosse studiato in maniera corretta e presentato nei suoi termini reali di svolgimento, indubbiamente sarebbe per noi una grande fonte di conoscenza e spesso ci permetterebbe di non compiere degli errori che già sono stati compiuti dai nostri predecessori. In più è un'epoca di grande cultura e la cultura, credo, non ha mai fatto male a nessuno, indigestione non si fa.
Grazie Marco Ferrero anche di questa sua nota finale. Le do l'arrivederci perché sicuramente la ritroveremo in Quilisma e quindi anche sulle frequenze di Rete 2. Buona giornata.
Buona giornata a lei, grazie.
Dunque, provare a riunificare un'idea di Medioevo è cosa difficile ma possibile, ci ha spiegato lo storico Marco Ferrero parlando del libro di Giuseppe Sergi. È possibile ed il primo passo consiste nel confrontare tutte le forme politiche del Medioevo riconoscendo loro pari dignità. Ma secondo Giuseppe Sergi occorre un altro e più deciso passo: valorizzare di questi 1000 anni di storia i secoli centrali e la loro sperimentalità. Il Medioevo, infatti, ci ha spiegato Marco Ferrero, è momento di sperimentazione, che significa l'incontro tra la cultura latina e il mondo germanico, significa la costruzione carolingia. Sperimentazione è l'imitazione e nel contempo la concorrenza di poteri laici e religiosi. Questo è il Medioevo di Sergi, un laboratorio, un cantiere in cui è possibile osservare uomini e strutture in un gioco aperto, complesso ed affascinante. E come potrebbe essere altrimenti? Quilisma termina qui, l'appuntamento è per domenica prossima alle 18.